della vita. Il 30 novembre 2001, il pastore Daniel Ekchukwu e un amico stavano recandosi in auto a Onisha, in Nigeria, al villaggio del padre, che si trova fuori di Owerri, per consegnare un regalo di Natale. Mentre tornavano a casa, il pastore Daniel cercò di frenare al termine di una strada collinare ripida, non molto lontana da casa sua. Il pedale del freno affondò a vuoto, senza opporre resistenza. L'auto andò a sbattere contro un paracarro in pietra. Il petto urtò violentemente il volante e la testa e il parabrezza. Venne portato con urgenza a Onisha, all'ospedale più vicino, e ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni erano decisamente serie. Nella valle dell'ombra della morte.
Gli dissero: pastore, tua moglie è qui. Lui aprì gli occhi e mi chiamò. Gli dissi: vuoi lasciare me e i bambini e andartene? Non puoi farlo. Mi chiese dove si trovasse. All'ospedale Borromeo, rispose. Mi disse di portarlo fuori da quel posto, se l'amavo e non volevo che morisse lì. Dovevo portarlo dal suo medico, ad Owerri.
Lo staff medico autorizzò il trasporto di Daniel, ma con attenzioni particolari. Dopo pochi minuti di viaggio cominciò ad avere problemi respiratori.
Mio marito mi disse che avrei dovuto prendermi cura dei bambini e del ministero, che aveva costruito una casa per me, che non dovevo preoccuparmi, che avrei dovuto prendermi cura di ogni cosa. Mi disse che ci sono persone chiamate ad andarsene presto e che lui era uno di quelli. Il suo viaggio stava finendo. Allora cominciai a piangere come se fossi già vedova. Pensai a quanto avrei sofferto in futuro. Ero invasa dalla sofferenza e scossa dal pianto. Dovevo farmi forza, dissero, consolandomi.
Era molto tardi quando arrivammo al Federal Medical Center e non potevano occuparsi di noi perché il medico di turno non c'era più. Un altro dottore con una infermiera venne a vedere cos'era accaduto. Abbiamo raccontato dell'incidente. Ci hanno detto che era troppo tardi. Daniel era già morto. Si doveva portarlo all'obitorio.
Siamo corsi a questa clinica, la St. Eunice, e abbiamo incontrato il dottor Jossi. Dopo una visita accurata, disse che era morto e che sarebbe stato meglio portarlo all'obitorio.
Mi fu detto che era stato coinvolto in un incidente di macchina ad Onisha. Quando lo esaminai, non riscontrai la presenza di alcun atto respiratorio. L'ho auscultato con lo stetoscopio. Nessun rumore respiratorio. Ho controllato il cuore e il sistema cardiovascolare, ma non c'era nessun rumore circolatorio. Il paziente non aveva polso. Le pupille erano fisse e dilatate. Il paziente era evidentemente morto. Doveva essere trasferito in obitorio.
Non sapevo cosa fare. Era come se le forze mi lasciassero. Gridavo. La casa della famiglia di Daniel è vicina a Owerri. Andiamo lì, dissi, e informiamo il padre. I genitori erano di sicuro a casa. Quando arrivammo al villaggio, suo padre si unì a noi.
Poi, nella notte, a mezzanotte di quel venerdì, la moglie è venuta qui con la salma. Dopo averlo visto, per evitare che la gente si affollasse per la curiosità, con la moglie l'ho portato all'obitorio.
Furono il padre e la moglie a portarcelo. Non c'era vita in lui, né battito cardiaco né segni di respirazione. È stato preso in carico come salma. Ad un esame accurato, ogni parte del corpo risultava irrigidita. Constatarlo mi autorizzò a dare corso alla procedura ordinaria. Ho registrato la salma alla seconda stanza, ultimo tavolaccio.
L'addetto dell'obitorio prese i nostri nomi e ricevette 1000 naira per continuare il lavoro. Poi sabato ripartì. Dovevo riportare a casa la moglie e i bambini e il mio primogenito che vive a Onisha. Una volta a casa eravamo tutti immersi nel sonno quando sentimmo la moglie urlare.
Incominciai a gridare al Signore e a ricordare a Dio le sue promesse. Prima di tutto, quest'anno, Dio mi aveva detto in Isaia capitolo 60 che non avrei più dovuto vivere nessuna violenza in famiglia. Sarei stata chiamata la città del Signore. Quando succede qualcosa, mi rivolgo a Dio basandomi su quella parola e dico: questa è una nuova violenza che si abbatte su di me. Mi avevi promesso che non ne avrei più patite. Perché è accaduto allora? Ero sicura che Dio me ne avrebbe liberata. Un altro verso che mi ha ispirata è in Ebrei 11:35. Le donne riebbero per risurrezione i loro morti. Ogni volta che leggevo questo verso, sempre mi dava la forza di aggrapparmi a Dio e agire. Quella notte, quando mi ricordai di tutto ciò, dissi: no, non può accadere. Devo fare qualcosa per mettere ancora Dio alla prova.
Sabato notte, mentre dormivamo, la moglie di mio figlio mi svegliò. Mi disse che il pensiero del marito la tormentava e che dovevamo portarla ad Onisha dal reverendo Bonk.
Nella valle dell'ombra della morte, un seme di senape è seminato.
Mio suocero infine decise di accompagnarmi. Andò alle pompe funebri e programmò il viaggio. Prima che arrivassi, avevano già messo mio marito nella bara. Il mio primogenito Victor venne con me. Quando arrivammo lì, riparai il bambino da qualche parte, perché non volevo che vedesse il padre. Ma lui mi chiese: dov'è mio padre? Gli dissi: è al villaggio. Ma quando arrivammo al villaggio, mi chiese ancora del padre. Gli dissi: tuo padre è Onisha. Lo stavo ingannando, piangeva. All'atto di mettere la bara dentro l'ambulanza, mi volevano tenere lontana, ma io corsi a sedermi sul sedile anteriore con mio figlio e suo fratello. Poi partimmo alla volta di quel posto, di Grace of God Ministry. Vidi qualcuno e gli chiesi: sai se Bonke è arrivato?
Bonke era arrivato il 2 dicembre 2001 per presentare evangelismo mondiale per la vita del regno. Abbiamo diffuso annunci invitando la gente a venire. Abbiamo comunicato che avrebbe pregato per i malati e per la gente di Onisha. All'una circa, Bonk stava predicando sul palco. D'un tratto qualcuno venne ad avvisarmi che avevano portato un uomo con un'ambulanza in una bara.
Eravamo seduti entrambi in chiesa, uno accanto all'altro. Un usciere venne di corsa a dirci che c'era un'emergenza. Cercavano di portare un cadavere in chiesa. Siamo corsi giù, eravamo al quarto piano, fino al luogo indicato. Abbiamo trovato l'ambulanza. Il pastore aveva detto di portarlo su, ma noi al personale dell'ambulanza imponemmo di non muoversi. Volevamo innanzitutto parlare con la moglie del morto. La mandai a prendere. Quando ce l'ebbero condotta, le chiesi innanzitutto che cosa fosse successo esattamente.
Prima di venire, sentivo che l'unzione sarebbe stata così forte qui che avrebbe fatto risorgere mio marito.
Ci consultammo e le dissi che sarebbe stato estremamente imbarazzante portare un cadavere in chiesa. Dio è ovunque. Non era necessario portarlo là. Dio opera miracoli e non importa dove si trovi chi li deve ricevere.
Il personale di sicurezza, quello del servizio segreto nigeriano e l'unità mobile di polizia arrivarono tutti insieme. Ordinarono ai becchini di aprire la bara. Volevano essere sicuri che non contenesse una bomba invece di una salma. Ma constatarono che non era così e ordinarono di richiudere il feretro. Fra le forze di sicurezza c'era un nostro uomo che autorizzò il trasporto della bara. La moglie tra le lacrime, diceva: per fede sono sicura che tornerà in vita. La cosa suscitò una discussione. Alcuni dissero: portatelo dentro. Altri che non si doveva farlo. Per un po' continuò un terribile tira e molla, finché mio figlio disse di portarlo nel seminterrato e di toglierlo dalla bara. Altrimenti i bambini si sarebbero spaventati e la gente sarebbe scappata.
Prima di tutto, dissi che avrebbero dovuto rimuoverlo dalla bara. Alcuni ragazzi ci aiutarono a farlo, proprio là sotto. Noi intanto ritornammo in fretta al centro conferenze giovanile. Cercavamo un posto dove adagiarlo. Portarono questi due tavoli. La testa era qua e le gambe là. È questo il posto dove l'abbiamo messo.
Al termine della riunione, finito di predicare, Bonke pregò per le persone e poi lo condusse in ufficio. A quel punto, qualcuno si precipitò dentro dicendo: ora respira, respira.
Aveva cominciato in quel momento a respirare, un poco alla volta. Io e il mio amico pastore Luke Ibekwe iniziamo a pregare. Ma quando lo toccai, dalla testa ai piedi era rigido come una statua. Le mani erano così. Qualcuno scattò anche delle foto. Le mani erano lungo i fianchi. Se ne stava disteso, così. Abbiamo continuato a pregare e a pregare. Lui respirava in modo sempre più vigoroso. Poi qualcuno radunò i nostri ragazzi nell'auditorium principale. Noi lo facemmo qui. Tutti pregavano, cantavano e pregavano. La gente si accalcava. Volevano vedere e sapere come sarebbe andata a finire. Così pregavamo e sudavamo. Tranquillizzavamo la folla. Il miracolo sarebbe avvenuto. La moglie era seduta lì, su quella panca. Noi continuavamo a pregare instancabilmente. Improvvisamente vedemmo gli occhi muoversi e la vita entrare in lui. Dissi al mio amico pastore Luke: tu sai che hanno detto che era all'obitorio da ben 3 giorni. Massaggiamolo. Lui cominciò a massaggiargli la mano destra e io la sinistra. Gli facevamo come delle frizioni e insistevamo perché la vita rifluisse. Avevamo visto che mentre pregavamo, il cuore gli si era riscaldato. Respirava. Continuammo i massaggi. Improvvisamente sembrò che la vita rientrasse in quelle mani. Gliele abbiamo messe sul petto. Gli abbiamo massaggiato il collo. La vita ritornava in lui. Ora glielo potevo girare. Prima era rigido come uno stoccafisso.
Presi il microfono e annunciai che avevano trasportato là un morto che adesso aveva ripreso a respirare. Il padre interruppe il mio annuncio e disse: anche se respira, il corpo è ancora duro come il ferro.
Improvvisamente la gente si mise a gridare. Mi voltai a guardare. Perché tutti gridavano? Quel luogo si era riempito di persone che volevano vedere. Notai quell'uomo alzarsi. Allora lasciai le persone con cui ero. Corsi verso di lui e lo presi, proprio così.
Quando cominciò a respirare, improvvisamente si alzò. L'afferrarono e lui si guardò intorno. Decisero di portarlo di sopra. Le persone si affollavano troppo in quel posto. Lui chiese il suo quaderno insistentemente.
Capii che se l'avessimo tenuto là, la gente ci avrebbe travolto. Dissi: portiamolo su. Prima di salire, il primo gradino disse: acqua, acqua. Gridai: portate dell'acqua, dategli dell'acqua. Mentre aspettava l'acqua, continuava a ripetere: il mio quaderno, dov'è il mio quaderno? Calmati,
Capirai, risposi. C'era un ventilatore nell'ufficio del pastore Chris. Lo portammo lì. Continuava a chiedere: dov'è il mio quaderno? Venne Momera. Io dissi: l'aria è troppo pesante qui. Dovremmo portarlo nella sala principale. Respirerà meglio. Così ce lo portammo. C'era una gran folla che fremeva da fuori, attirata dalle voci di quella resurrezione. Venivano e vedevano il morto lì seduto.
Il viaggio di Daniel.
I went back to my village with a ram. I gave it to my father.
Ero andato al villaggio di mio padre con un montone e gliel'avevo dato. Gli dissi che sarei tornato con un sacco di riso in occasione del Natale. Sulla via del ritorno a casa, a Onisha, c'è una grande vallata con strade in discesa molto ripide. I freni della mia auto all'improvviso si ruppero. Era una Mercedes 230. Ho provato a controllarla, ma non ci sono riuscito. A causa dell'estrema pericolosità, hanno messo dei paracarri per impedire alle auto di finire nei burroni. La mia andò a sbattere contro uno di quelli. Il torace urtò il volante e la testa il parabrezza. Ricordo che vomitai sangue in gran quantità. Il sangue mi usciva anche dal naso. Anche chi era accanto a me era rimasto ferito. La gente cominciò ad affollarsi intorno a noi. Ricordo unicamente che arrivò qualcuno che mi estrasse dall'auto. Mentre ero in ospedale, improvvisamente ripresi conoscenza. Mi guardai attorno e vidi tubi di ogni tipo infissi nel corpo, flebo e quant'altro. Ho chiesto di mia moglie. Quando arrivò, le dissi di portarmi dal dottor Mosery ad Oweri. Era il mio dottore. Ero stato ferito una volta e lui si era preso cura di me. Volevo che mi portasse da lui.
L'abbiamo portato via da quel posto e siamo andati ad Oweri.
C'erano pastori ed altra gente ad accompagnarmi. Respiravo a fatica. Sentivo che qualcosa doveva accadere lungo il tragitto. Chiesi che permettessero a mia moglie di venire con me e così fecero. Contemporaneamente salirono in ambulanza anche due angeli. Provai un improvviso timore quando li vidi. Ebbi paura e volevo dire ad alta voce cosa stavo vedendo. Uno di loro mi chiuse la bocca. Così non potei parlare degli angeli. Dissi solo a mia moglie di prendersi cura della chiesa. Le parlai anche di altro, non a sua conoscenza. Poi i due angeli mi portarono via. Arrivammo in un luogo dove mi diedero in consegna ad un altro angelo. Questi mi portò altrove, mi disse che avremmo visitato il paradiso. Mi disse proprio così. Comunicavo con lui come con un essere umano. Gli posi domande e lui mi rispose. Mi trattava come un amico. Ora visiteremo il paradiso, disse. Avvicinandoci a quel luogo, vidi moltitudini di esseri uguali a chi mi accompagnava. Portavano come lui vesti bianche. Il corpo era uguale al suo, era di un bianco puro. Quelle vesti non sembrava che si potessero separare dal corpo. Tutti erano esattamente come colui che era con me. Nel mio cuore dissi: ecco dove si radunano gli angeli. Riuscivo ancora a avere dei pensieri. L'angelo mi disse che era dove i santi che sono morti si riuniscono. Li guardavo e li sentivo cantare lodi meravigliose. C'era come una forza dentro questo ambiente che controllava quello che facevano. Quando volevano alzare le mani, le alzavano tutti insieme. Nessuno era più veloce né più lento. Se volevano inginocchiarsi, lo facevano all'unisono. Un'unica forza pareva indurli ad agire. Sentivo molti strumenti musicali. ma non ne vedevo uno solo. Nello spirito desideravo unirmi a loro. Mi mossi per farlo, ma lui disse: no, non andare, ho molte altre cose da mostrarti. Poi mi disse: andiamo a visitare la dimora che Gesù ti ha promesso. Capisci che dico? Lui mi portò in un posto meraviglioso. Quello che ho visto lì non era paragonabile a nulla. Era una casa meravigliosa, ricca di gloria. Guardavo quell'edificio e sembrava vetro, oro o qualcosa di simile. Anche i fiori lì sembravano oro. Mi disse che Gesù aveva finito le dimore, ma che i santi non erano pronti. Poi mi disse: andiamo a visitare l'inferno. Era l'esperienza finale. Dal paradiso, ecco ciò che avveniva. A qualunque luogo l'angelo alludesse, ci trovavamo trasportati là. Non dovevamo volare né muoverci. Quando disse: andiamo a visitare la dimora, in un batter d'occhio mi ritrovai in un posto che ne aveva tutto l'aspetto. Poi disse: visitiamo l'inferno, e in un batter d'occhio ci trovammo laggiù. Ci avvicinammo e vedemmo un portale enorme con sopra una scritta: benvenuti alle porte dell'inferno. L'angelo alzò le mani così e il portale si aprì con un suono meraviglioso. Sentivo lamenti, vidi persone come noi, avevano vestiti indosso, il corpo era lo stesso, di carne, alcuni erano neri, altri bianchi, erano come noi, non come quelli che avevo visto dall'altra parte. Gridavano. C'era molta sofferenza, tanto tormento. Era come se mi vedessero. Non penso che vedessero l'angelo, perché non chiesero mai il suo aiuto. Chiedevano a me di aiutarli, gridando. Mi ricordo di uno di loro che mi ha scioccato. Stava gridando: sono un pastore, ho rubato i soldi della chiesa e sono pronto a restituirli. Voleva che lo aiutassi. Sono pastore anch'io. Mi colpì profondamente. C'era una forza che li tormentava. Non vidi né fuoco né fiamme all'inferno, ma il tormento era tale come se le persone fossero immerse nel fuoco. Le cose che l'angelo mi diceva le scrivevo in un quaderno che mi aveva dato insieme con una penna. Appuntai tutto. Quando mi sono svegliato qui, la prima cosa che mi sono ricordato è stata quel quaderno. Ho chiesto loro: dov'è il mio quaderno? Non potevano capire. Più tardi ho compreso che il quaderno rappresentava la mia memoria. Così, mentre stavo gridando per chiedere aiuto all'angelo, mi disse che avevo un'altra opportunità di tornare indietro. Disse che la richiesta dell'uomo ricco nell'inferno era stata concessa in questa generazione. Non capii. Dopo essermi risvegliato, andai a leggermi la Bibbia. La richiesta del ricco era stata che un morto fosse rimandato nel mondo. Era stata concessa a questa generazione come ultimo avvertimento. Questo mi disse l'angelo.
Ritorno al villaggio paterno.
Yo me voy a dar.
Ritorno all'obitorio.
Grazie, buon ciao a te.
Well, it was on the 30th of November.
Era il 30 novembre 2001, un venerdì sera. Fu portato qui dal padre e dalla moglie con un'ambulanza Volvo rossa. Mi affidarono il corpo per un primo esame. Secondo la procedura consueta, stilai i verbali e diedi loro la ricevuta di ciò che mi era stato consegnato, come si fa sempre, di solito. Questo è l'obitorio. E questa è la stanza numero due. L'abbiamo steso qua sopra, quella sera.
Top of this lab is where we led him. A very night. So this is the coffin where he was being put from here to Onisha.
Questa è la bara in cui l'abbiamo messo per il viaggio a Onisha, dove è resuscitato. Questi sono i tamponi usati per chiudere il naso. Le calze e i guanti che abbiamo usato per le mani quel giorno, quella domenica fatale. Qui è stato posto per il viaggio a Onisha. Domenica mattina tua moglie è venuta qui e piangendo ci ha detto che c'era un uomo di Dio in città, l'evangelista Reinhard Bonnke.
Dal dottore.
Well,
è scioccante vedere un morto resuscitato. Guardarlo, poter discutere con lui. È veramente scioccante. A Dio vada tutta la gloria.
Mi fa ancora impressione per come l'ho visto quel venerdì e per come lo vedo oggi. Dobbiamo ringraziare Dio. Non posso crederci, non riesco a crederci.
Lunedì, quando venne a casa mia, mandava un forte odore di conservanti chimici. Gliene avevano iniettati. Ne era totalmente impregnato. Non avevo mai visto una cosa del genere. So che si può risuscitare dalla morte, ma non avevo mai sentito di qualcuno che fosse stato per ben 3 giorni in obitorio. Uno della sicurezza gli aveva tolto i tamponi dal naso e sfilato i guanti dalle mani. Era meraviglioso, incredibile.
Quando l'angelo mi portò fuori dall'ambulanza, io da cristiano sapevo che erano angeli, perché avevo sempre sentito storie simili e quando li vidi li riconobbi subito. Seppi dentro di me che era giunta la morte. Poi persi coscienza. Non mi ricordavo nemmeno di mia moglie, dei bambini, della casa, della macchina, di tante altre cose. Dio mi ha benedetto in molti modi. Domenica, quando mi sono svegliato, sentivo molte voci intorno a me. Ho visto delle mani tenermi. Qualcuno diceva bara, obitorio, 3 giorni, non capivo. Non domandai niente fino a casa. Mia moglie poi mi raccontò i particolari. Le dissi che da quel momento in poi, nella presente condizione, se avessi mai dovuto sentire anche il più piccolo accenno di litigio, sarei corso a chiudermi in bagno e ne sarei uscito solo quando tutto fosse finito. Non sono pronto per perdere il cielo. Non voglio altri problemi matrimoniali di nessun tipo. Mi ha talmente toccato che sono diventato più timoroso di Dio.
Quando lo portarono nella sala di riunione, una donna zoppa lo vide e buttò le stampelle. Cominciò non a camminare, ma a correre. Ricordo la reazione del marito quando la moglie cominciò a correre. Lei lo voleva abbracciare, ma lui disse: «Non toccarmi, sono un peccatore. Se mi tocchi, diventerai zoppa di nuovo. E l'uomo corse avanti, alzò le mani e cominciò a gridare chiedendo a Dio di perdonare tutti i suoi peccati. Era meraviglioso. There's a battle in the heartland where my faith in real life meets. Sometimes hope seems out of reach. I hear the growing cry for freedom. Am I equal to the call? Where's the love that conquers all? It's so easy to be human, so human to give in. But when I reach beyond my weakness, I'm reminded once again the power is still where it's always been.
It's where it's always been.